Suca. Ok, sono on. Antani, sì, tanto, un minuto. Zero, zero, zero. Ciao a tutti, io sono Quest. Quello che vado a presentarvi vuole essere un workshop, uno speech più che un workshop, in quanto insomma interagiremo ma limitatamente col codice, che come SoftPJ è il nostro contributo di partecipazione, tra virgolette, all'Hackit di quest'anno. Mi scuso anzitutto per gli errori di dislessia, come già potete notare nel titolo, ma ho concluso le slide oggi stesso. La stanchezza a volte gioca brutti scherzi a me e a chi mi ha aiutato anche a rivederle un attimino. Considerando che siamo tutti un po' stanchi, cercherò di non dilungarmi troppo eccessivamente su alcune piccolezze. E a tal proposito volevo chiedere se già qualcuno di voi aveva avuto esperienza, o meglio, aveva già provato a guardare o aveva già lavorato col codice di DJ Bernstein. Codice su cui se ne dicono un po' di tutti i colori, nel senso che, come ho scritto nella premessa e come era anche l'abstract che è stato pubblicato attorno a questo workshop, è comune considerare o sentir dire da più o meno tutti, con i dovuti distinguo, che il codice di Bernstein è un codice considerato sicuro. Leggende più o meno vere narrano dei famosi premi che DJB dava a chiunque riusciva a trovare bug di sicurezza dentro QMail, o anche solamente a mandarlo in segmentation fault, per dire, cosa che in realtà è possibilissima, solamente che alla fine, anche se lo riesci a mandare in segmentation fault, non riesci comunque a sfruttare questo bug, tra virgolette, come bug di sicurezza, cioè non riesci comunque ad ottenerne un guadagno. Altra cosa che si sente spesso dire è che il codice di DJB è molto performante, cosa che effettivamente anche questa è vera, almeno in parte. Solamente che dopo questa affermazione, più delle volte, nessuno sa realmente perché il codice di Bernstein possa considerarsi sicuro. Nessuno, pochi sanno perché il codice di Bernstein è ritenuto performante o si dimostra performante in alcuni casi. Pochi riescono ad aprire il codice di QMail e ad apportargli modifiche. Lo stesso Bernstein, per esempio, rilascia QMail sotto una licenza un po' particolare, che non è una GPL, è una licenza secondo la quale tu puoi sì modificare il codice di QMail, però non lo devi più chiamare QMail, devi chiamarlo in un altro modo. Solamente lui può autorizzare delle modifiche ufficiali al codice di QMail. Questo perché vedremo che lui ha uno stile di programmazione molto particolare, uno stile di programmazione anche possiamo considerare sporco. Se seguo un attimino le slide, così ci rendiamo un po' meglio. Questa qua è la premessa. Dicevo che DJB appunto ha un modo di scrivere sporco, poco elegante dal punto di vista sintattico, ma semanticamente molto efficiente, o quantomeno si dimostra in alcuni casi abbastanza efficiente. Io ho preso come punto di riferimento anche per queste slide il codice di EZMLM, o comunque è impronunciabile, ognuno lo pronuncia in modo diverso, EZMLM, che è il gestore di mailing list per Qmail. Ho preso questo perché ultimamente, un progetto che ho cominciato un paio di mesi fa, ho integrato in Edge MLM un sistema per gestire mailing list crittografiche a chiave pubblica, ovvero ci sarà una chiave pubblica della mailing list, invii il messaggio crittografato con la chiave pubblica, Edge MLM si preoccupa di decriptarlo e reencriptarlo per tutti i membri della lista con la propria chiave pubblica e rispedirlo. Quindi è un codice che bene o male ultimamente ce l'ho più presente e l'ho preso come esempio per queste slide. Cominciamo con quella che è una premessa abbastanza operativa sul modo di scrivere il DGB. Una cosa che salta subito agli occhi, aprendo un qualsiasi sorgente del nostro buon Bernstein, che ci sono una marea di include in path relativo, non assoluto, quindi virgolette, include dal nome strano o quantomeno poco familiare per chi comunque ha esperienza di programmazione in C. Questo è dovuto al fatto che lui ha uno stile di programmazione molto simile a quello che è l'assembler, nel senso che tende a raggruppare, a scrivere una funzione per file o poche funzioni, pochi gruppi di funzioni che possono essere raggruppati per file e dopodiché includere quel file, come si fa per le procedure assembler, che solitamente c'è il main e poi ogni routine solitamente si trova in un file separato, anche perché in assembler la cosa era giustificata dal gran numero di linee che una routine anche relativamente banale poteva raggiungere. Lui applica questo modo per gestire le sue librerie, se vogliamo chiamarle così, che tra virgolette non vengono distribuite assieme, collegialmente, non è una collezione che tu prendi e te la scarichi, è una collezione che tu ti fai scaricando i suoi programmi. Lui trovi punto H e punto C, solamente, vedete, risalgo un attimo. Una cosa su cui noi ci concentreremo, per esempio, sono le strallock. Troviamo infatti strallock.h e poi troveremo strallock.c, dove ci saranno tutte le funzioni che afferiscono all'ambito delle strallock. Quindi per poter utilizzare queste sue librerie non ci resta nient'altro che copiarci i filetti e portarceli dove ci fanno più comodo. Appunto, se noi volessimo usare la funzione getln, sicuramente troviamo un file che si chiama getln.c, dove dentro ci sarà solo la nostra funzione. Senza entrare ora nel merito di getln, che vedremo con calma, era giusto per dare un esempio di come DGB tende a utilizzare. Normalmente questo modo di fare fa sì che ogni singolo file vada compilato singolarmente e costituisca di per sé una libreria statica, quindi una punto A, una lib.a, diciamo, per chi questo qua avviene tramite alcuni script che sono abbastanza banali, ovvero solitamente nei programmi di DGB non troviamo un configure come ci aspetteremmo nella maggior parte dei programmi Unix oggi come oggi. Troviamo bensì semplicemente di fare un make che genera, infatti vedete, warning, this file was auto-generated, do not edit, genera alcuni filetti, alcuni eseguibili, essenzialmente sono tre. E sono il compile, che vi immaginate, anzi leggete chiaramente ciò che fa, invoca il CCC, compilatore con un'ottimizzazione di secondo livello. Poi troviamo il makelib, che anche questo è abbastanza chiaro, dal file oggetto.o, che ha tramite le utility AR e runlib genera le librerie statiche, successiva. E infine troviamo il load, che fa il link finale insieme al main del nostro programma, di tutte queste varie librerie a cui lui è attinto durante la programmazione dello stesso, la scrittura dello stesso. No, per ogni punto O lui genera un punto A, dopodiché li linka assieme per ottenere l'eseguibile. Prova a scriverglielo. No, lui fa così, da quello che so io non ho mai visto spiegazioni. No, lui no, ti genera per ogni punto.
Capito, la libreria statica te la fai su quell'oggetto, no? Che senso ha trasformare il nodo dentro un punto A o il capo dentro una pagina? Cioè, già punto O, già il capo dentro
una. Lui tende a fare di ogni punto O, o quasi ogni punto O, in realtà a volte non è singolo, in realtà ci sono, magari ne raggruppa tre in un punto A, perché magari, come vedremo, di strallock si genera strallock.o, però poi genera anche strallock underscore out e underscore in. Così, sì, però queste qua, tra virgolette, è l'eccezione. Lui normalmente, anche per un solo file, per mentalità operativa, anche se a volte ci sono un solo file, un solo punto A, ti genera comunque là. Poi va avanti. Allora, c'è da capire una cosa, con tutto rispetto per DJB. È un matematico, è un professore di matematica dedito allo studio della crittografia, che ha, tra virgolette, reimplementato, secondo RFC, perché secondo lui alcuni servizi, alcune cose non erano implementate correttamente o erano implementate male, tutta una serie di cose che servivano a lui per sua comodità. Quindi questo lo porta a lavorare in una maniera molto schematica, da quello che possiamo intuire leggendo il suo codice, a volte non chiara per noi, ma che a lui risulta naturale. Io conosco gente che programma tutta su una linea, o che non indenta, gente ovviamente che lavora a livelli di astrazione differenti rispetto a quelli che possono essere i miei, però lui riesce a recepirla, vive tra virgolette nel suo mondo più autistico del mio, se vogliamo. Bravo. Due sono i pilastri, possiamo definire, della programmazione DJB. Due strutture su cui poi gira intorno quello che è il real cuore, se vogliamo così definirlo, della sua programmazione, del suo modo di programmare. Una è la struct strallock. Strallock, string allocation, poi vedremo che in realtà è string dynamic allocation, però il nome che ci deve, quando diciamo strallock, quello che dobbiamo pensare è una string allocation. Questa è definita nel punto strallock.h, non potrebbe essere diversamente. Diamogli un'occhiata. Quello che troviamo nello strallock.h sono 1, 2, 3, 4 righe di codice in cui vediamo che c'è un include gen underscore alloc.h e tutto l'utile a noi si definisce a richiamare una macro con dei parametri strallock char s len a. Qua già la gente si è messa le mani nei capelli.
Ma non c'è
if non è definito, lo definisci, né più né meno. Beh, no, ho fatto un add, ma non è importante, dopo non... Sì, dopo non c'è nulla. L'importante è vedere questo. La macro genalloc in realtà ci genera quella che è la nostra vera struttura. Eccola. Così è un pochettino criptica. Ma andandola a espandere con un po' di pazienza, otteniamo codesta. In blu ci sono i miei commenti, ho cercato di differirli il più possibile, invece in rosso c'è il codice di DJB Espanso. Quello che otteniamo da quella macro è un type def, struct strallock, che se vi ricordate era il primo parametro della macro originaria, char s, che è un puntatore ad una stringa, o zero se la stringa non è ancora allocata, però nel dettaglio ci entreremo in seguito di questa struttura, ora intanto ve li enumero così. Poi abbiamo un int len, che è il numero di byte della stringa puntata da s, se questa ovviamente è allocata, altrimenti è zero. E poi c'è un unsigned di int a, che sono il numero di byte allocato per la stringa. Confusione? La len di prima è quanto io ho occupato del buffer. Mettete che ho char s, che a un certo punto è di 10 byte. Io ne ho utilizzati solamente 3. Len sarà 3, a sarà 10. E già qua vi fa capire un po' di cose. Ovviamente questa qua, type def strallock. Non si fida di nulla. L'altra struttura fondamentale, o meglio no, si fida molto di se stesso, come vedremo invece, e non degli altri. L'altra struttura fondamentale, forse ho sbagliato a usare l'arancione, mi sa. Ho fatto una scelta di merda a usare l'arancione, me ne rendo conto solo ora. Antani. No, non posso selezionare. Vabbè. L'altro è la sub SDIO. SDIO standard IO. Sub è una cosa ovviamente un po' nuova. È il concetto di sub standard input output che lui introduce. E la introduce appunto partendo da questa struttura. Allora, abbiamo, qua stavolta non ci sono define, abbiamo la struttura, ringraziando il cielo, char x, che è un puntatore a un buffer, solitamente lui li dichiara globali, però insomma sono scelte, p è quanto è occupato del buffer puntato da x, poi abbiamo fd, che è un file descriptor, è un intero, però dovrebbe rappresentare un file descriptor, è una int, è un puntatore a funzione di nome op, che è un puntatore a una funzione che viene invocata con i parametri per come seguono, fd x n. Quindi l'operazione, il file descriptor fd, il buffer x, n la lunghezza del buffer x, ovvero quanto è occupato del buffer x. No.
Perché dentro le parentesi doveva dichiarare tipiche parentesi.
Sì, sì. Siamo d'accordo, però come vedremo. No, come vedremo lui ora. Lui dichiara le funzioni alla vecchia maniera, tra virgolette. Funzione poi specifica i tipi sotto, cioè tra l'intestazione e il corpo. Ci siamo? Dopo le parentesi tonde e prima delle parentesi graffe, per intenderci. Che è desueta come stile, anzi a volte anche deprecated in alcuni casi, però insomma. Tornando a noi, concentriamoci su quello che è realmente la strallock. Strallock, se noi leggiamo il manuale, perché in realtà fa pure dei manuali che ovviamente non vengono installati di default, però se tu vai a leggerli con l'S dentro la directory in cui ha compilato, li trovi. Trovi anche, non di tutte le funzioni, però solamente di quelle che lui ritiene più importanti in quel momento. Sì, cioè per avere tutti i manuali, per esempio, cioè, lui utilizza delle funzioni, per esempio delle strallock, trovi i manuali dappertutto. Di alcune funzioni un po' più particolare, dentro QML magari trovi i manuali, dentro TinyDNS no. E dentro TinyDNS trovi dei manuali, dentro ELSM non ci stanno quelli, ce ne stanno degli altri. non lo so come, cioè, è così. Io ho fede su queste cose, le prendo per buone, non mi pongo neppure più il perché, è personale, avrà i suoi motivi. Ho fede, forse. Allora, anzi, ho levato il titolo, ops. Strallock, dynamically allocated strings. Come abbiamo potuto già intuire, la Strallock rappresenta una stringa dinamicamente allocata in memoria. La particolarità è che la lunghezza della stringa, non essendo predefinita, è limitata solo dalla grandezza della nostra memoria. Io col tempo potrei andare ad allocare tutta la memoria se non ho limiti. Sta a me la coscienza di sapere. E tu dici, ma dovrebbe essere sicuro, ma già mi stai dando un carico di responsabilità. Io ti sto dando un carico di responsabilità perché io ti do una maniera sicura di programmare, non un modo da operare da ottuso. È differente. Io ti do degli strumenti sicuri, efficaci, ma non ti do qualcosa che, anche se tu sei un ottuso e usi Visual Basic o Java, ti dirà che fai errori. Tu devi avere comunque la coscienza di ciò che usi. Riprendiamo la nostra struct Strallock. Char S è un puntatore a una stringa, o 0 se questa non è ancora allocata. Int len è la lunghezza della stringa S, se questa è allocata, ovviamente, altrimenti è 0. Un signed int A è il numero dei byte che effettivamente sono allocati della stringa S. Ovviamente, essendo una struttura, quando viene dichiarata, lui solamente le dichiara così, quando deve dichiarare una strallock, prende e scrive struct strallock, SA è il suo nome classico per chiamare una strallock, uguale parentesi graffa, 0 parentesi graffa. Del resto è una struttura, la dichiara nulla e va bene. Andiamo a vedere un po' di operazioni base sulle strallock per saperci raccapezzare. Una funzione cardine per l'utilizzo delle strallock è la strallock underscore ready, che prende appunto due parametri, ampersand sa virgola len, dove appunto strallock sa, dove sa appunto è una strallock, ampersand vuol dire che è un puntatore, ha una cosa che lui solitamente dichiara statica, o meglio ancora in quel modo, o meglio ancora globale. Int len è un intero. Cosa vuol dire questo? Cosa fa questa funzione di santo mistico che è così fondamentale? Questa funzione non fa nient'altro che assicurarsi che nella struct strallock ci siano disponibili land byte. Se questi non ci sono, li alloca. Se per caso, vabbè, lo vedremo poi con la strallock ready plus la differenza. Sì. L'ho detto prima, comunque è per questo, perché tu hai S, metti caso che S è allocato di 10, no, sicuramente A non può essere negativo. All'en, ma come vedremo effettivamente l'en in alcuni casi potrebbe anche diventarmi negativo e potrebbe essere sintomo di aver generato qualche errore, mentre invece io avendo allocato difficilmente mi può diventare negativo. E comunque non... Ma dipende come gestisci l'allocazione della memoria. Noi stiamo dando per scontato... No, ovviamente. Ma come vedremo, se lui l'ha dichiarato in quel modo, è per l'utilizzo che ne farà nelle funzioni successive. Ovviamente sì, e sono cose sensate, però senza sapere che uso effettivamente ne farà, ci rendiamo conto andando a vedere poi man mano l'uso effettivo che lui fa di quei parametri. Allora ci spieghiamo anche perché uno l'ha dichiarato int e l'altro unsigned. Però andiamoci pian piano. Allora, dicevo, la funzione strallock ready non fa nient'altro che assicurarsi che ci siano len byte disponibili dentro la stringa S. Se questa non c'è, li alloca. La funzione si trova dichiarata dentro, ovviamente, genalloc defs, defs.h. E poi la vediamo che le stanzia così. E anche qua c'è da mettersi le mani nei capelli. Ma io, ovviamente, anche in questo caso ho fatto il lavoro per voi. E poi vi farò vedere come indenta. Quando prenderemo il codice di Helm in mano per avere un occhio, vi farò vedere cosa bisogna fare per indentare il suo codice, ma con calma. Allora, preso per assioma che lui la definisce così, e c'è un modo, perché poi di quella define ovviamente ne fa più usi secondo alcuni parametri che gli interessano, perché alla fine ha una logica, non lo fa solo per divertimento, perché in quel modo può fare delle definizioni parametriche senza doverle riscrivere tutta una serie di volte. Però ovviamente a chi vuole andare a leggere il codice non è che diventa criptico, diventa che se non hai in memoria tutte le strutture hai bisogno di 3-4 monitor per rigirarti ogni secondo a capire che cosa devi guardare, e all'inizio magari per uno che già programma in C a un certo livello è pesante, cioè non lo nego. Allora, la nostra funzione una volta espansa diventa così: int strallock ready xn, dove register strallock x unsigned int n. Vi faccio notare l'utilizzo della keyword register, lui ne farà un discreto uso, e questo una volta aveva molto senso, molto, oggi un po' meno grazie al GCC 3.2 e successivi e all'ottimizzazione fino a O grande di 9, che a differenza di come pensano alcuni ha realmente un effetto. Sti cazzi. Allora, controlliamo, x è la nostra struct strallock, s è la stringa. Se la stringa è allocata, altrimenti se no risulta zero, un puntatore a nulla per come lui dichiara praticamente la struttura, quindi è zero. Andiamo qua. Se i è uguale alla lunghezza di quanto... No, se i, scusate. Poniamo i uguale alla lunghezza di quanto è effettivamente allocato. Se n, che è la lunghezza che noi vogliamo verificare, è maggiore di i, allora c'è qualcosa che non va. Abbiamo bisogno di più spazio. Allora settiamo a in quel modo, ovvero 30 più n più n shiftato di 3 di 3 bit a destra. Sì. No, diviso. Sì, diviso, ok, sì, diviso, diviso. Ora, quel 30, voi non ve lo ricordate, dice, vabbè, lui ha messo 30 così per amicizia. No, non ha messo 30 per amicizia, 30 era uno dei parametri che lui gli ha passato durante la macro. In altre situazioni tende a dargli anche 16, senza ora entrare nel merito di perché gli passa 30 o 16. Comunque lui dichiara un certo spazio che lui ritiene discreto per l'utilizzo che ne dovrà fare. Dopodiché chiama la funzione allocRe, che sa tanto di reallock di libreria, in realtà fa cose un po' diverse, perché fa dei controlli che normalmente non fa. Però alla fine quello che otteniamo è un resize del buffer che era puntato da est dentro la struct X, dentro la strallock X. Un resize allargato di 30 più n diviso 8. Se tutto va bene, ritorna 1. Altrimenti ripristina A al vecchio valore che era I, che avevamo già salvato prima, ed esci. Se n invece non era minore, l'if di qua sopra, vi riprendo l'if da cui siamo partiti, se n non era maggiore di I, quindi avevamo già lo spazio a nostra disposizione, l'unica cosa da fare era tornare 1, ovvero tu hai lo spazio. In tutti i casi, salvo errore, noi avremmo avuto lo spazio a disposizione, o che si tratti di una riallocazione del buffer, o che c'era già lo spazio, non importava sapere se la stringa era ready per la lunghezza len. Se prima non lo era, ora lo è. Quindi non è solamente una funzione passiva di check, ma bensì da un check che può sembrare passivo, solamente un controllare se è pronta, diventa proattiva, perché se non è pronta te la preparo. E DJB insiste molto su questa cosa, sul fatto di essere proattivo nelle sue funzioni, di sì verificare, ma se la cosa non è subito intervenire. Scusa?
Se voleva essere proattivo, guardava se ti mancava un file su 2 e lui interveniva subito, così è quando la famiglia.
No, perché lui. Beh, sì, sono. Diciamo che non ha senso, sempre andando più avanti, vedremo che lui gestisce molte cose con questa maniera, quella comunque di avere un tot di spazio a disposizione e poi andare man mano a saturarlo e allogarselo un altro po', quando gli serve, cioè, on demand, gestire on demand, se vogliamo, la necessità di spazio, in modo da poter diminuire, aumentare, secondo ciò che realmente gli giova. Questo qua ci fa già pensare che sapere per bene quanto spazio io ho allocato, quanto ne ho effettivamente in utilizzo, prima di fare qualsiasi operazione, perché la strallock read, io ho detto che è il cuore perché qualsiasi operazione che lavora, qualsiasi altra funzione che lavora sulle strallock, prima di operare sulla strallock, chiamerà una strallock read. Quindi se deve fare un'aggiunta, prima chiamerà una strallock ready per vedere se può fare l'aggiunta. Se deve fare una copia da zero, prima chiamerà una strallock ready per vedere se può fare quella copia da zero. Questo qua ovviamente gli permetterà di avere sempre e di verificare che io devo per forza avere la lunghezza che mi giova. Non posso non averla. E questo qua mi previene il buffer overflow. Difficilmente avrò un bug di buffer overflow usando il codice di Bernstein. No, non lo riesce ad avere. Riesce ad avere altri tipi di bug, riesce ad avere problemi sull'IP, su alcune cose, ma non riesce a mandarlo in segmentation fault per buffer overflow. O meglio, ci riesce in alcuni casi, però per altri motivi, non relativo proprio alle stringhe. Un'altra funzione che possiamo considerare cardine è la int strallock copy b. I tre argomenti che piglia sono un puntatore a una struct strallock SA, un puntatore a un buffer S e un unsigned int n che è la lunghezza, la grandezza di S. O quanto deve essere di quanto di S deve essere copiato partendo dall'inizio, mettiamola così. Questa funzione cosa fa? Quello che ci aspettiamo, prende buff, anzi S byte di buff, e ce li copia dentro la nostra Strallock, dentro il buffer che si risiede all'interno della nostra struttura Strallock. Strallock ready, abbiamo visto prima, tornava 0 se qualcosa non andava, tornava 1 se tutto andava bene. Se Strallock ready di SA, il nostro puntatore alla Strallock, ha lunghezza sufficiente per n più 1, quindi per la lunghezza del buffer che noi vogliamo copiare più 1, allora chiamiamo una byte copy di SAS NS, che fa quello che ci aspettiamo. Non fa nient'altro che copiare byte a byte una stringa su un'altra per n byte. Come è implementata questa lo tralasciamo, è abbastanza facile vederla per i fatti suoi, c'è solamente un ciclo for infinito che ogni tanto, che a un certo punto farà un break, cosa che non ci aspetteremo un contatore, lui no, lavora molto sui break solo da questo punto di vista. Andiamo avanti e vediamo come finisce. Una volta che ha copiato, ovviamente si deve aggiornare i due indici, ergo SA len sarà a questo punto uguale a n, e metterà un segnalino tra virgolette alla fine della stringa, metterà una Z maiuscola. Vi faccio notare che la stringa partendo da 0 arriva a n-1, quindi mettendo Z su n siamo già oltre la stringa. Chiaro? Dovrebbe essere abbastanza chiaro questo. Questa qua, la copy, come abbiamo visto, prende un buffer e lo scrive dall'inizio. Lo inizializza, se vogliamo. Ora vediamo la concatenazione di più stringhe con la catb. Catb che prende sempre una struct, un puntatore a una struttura Strallock, un puntatore a un buffer e un intero che è la grandezza di quanto noi dobbiamo copiare, che è la grandezza di quanto dobbiamo copiare del buffer buff. Ecco qua. Ovviamente, se il buffer non è allocato, dobbiamo scrivere dall'inizio, quindi se S è uguale a 0, non ci rimane che chiamare una Strallock copy B, la funzione che abbiamo appena visto, e eseguire quella, né più né meno. Altrimenti, chiamiamo una Strallock ready plus di SA n più 1. Non fa quello che ci aspettiamo la Strallock ready plus, è l'evoluzione della ready. La ready abbiamo visto che controllava semplicemente se c'erano len byte disponibili, se non c'erano li allocava. Qua in questo caso lui vedrà se ha len meno, anzi A meno len byte disponibili, dove A era la grandezza massima della stringa allocata, esatto, len era quella che realmente era utilizzata. Se la differenza mi quadra con n più 1 che io voglio, allora bene, altrimenti mi faccio un realloc di ciò che mi giova, più un altro tot, sempre organizzato, come abbiamo visto prima, con lo schema di quella quantità discreta che lui tiene in più secondo i suoi scopi. Se qua siamo a posto, sì, però doveva già fare altre operazioni, dover fare conti a mente, tra virgolette, e perdersi di una svista, una cavolata. Ha fatto una cosa che glielo fa per lui comodamente. Poi non gli resta, anche se poi effettivamente la somma che dici tu la farà un po' dopo, perché vedi qua, farà poi un byte copy, ovviamente, di cosa dovete fare? Di SA
S, quindi la stringa, più la lunghezza che effettivamente ne ha utilizzato perché si deve portare avanti, e da lì in poi cominciare a scrivere la sua nuova stringa. Tanto lo spazio l'ha già allocato, lo sa, ha lo spazio disponibile, non corre il rischio di andare fuori se scrive per N byte. Ovviamente dopo dovrà incrementare quelli che sono i suoi indici, quindi la sua len sarà più uguale a N, ovvero len più N, che sono i byte che ha scritto. A sappiamo che se lo gestisce direttamente la RIDI Plus, come abbiamo, o la RIDI, che è la stessa cosa. Ovviamente anche in questo caso metteremo il carattere Z come terminatore personale di stringa. Lui chiama il suo commento a queste cose offensive programming, il che vi fa pensare tutto. Questo è quanto effettivamente bisogna sapere per poter lavorare con le stringhe su DJB. Alla fine non è difficile, non sono funzioni dell'altro mondo, è roba anzi che prendendoci pratica può anche diventare comoda, ci vuole un po' di pratica, però il problema è che quando soprattutto parti ti trovi il define che abbiamo visto prima, ridi, chiudi VI e dici vabbè. Mai. Abbandoniamo per un po' le stringhe, ci ritorneremo quando iniziamo a vedere un pochettino un paio di righe di codice realmente scritto da lui, in modo da poter prendere a mano con quelli che sono i concetti che abbiamo visto finora. E andiamo all'altro pilastro, perché sì, belle le stringhe, però da qualche parte vorrei anche leggerle, mi sembra, oppure scriverle, mi sembra quantomeno onesto. Oh. E allora abbiamo quella che ci viene incontro, la substandard IO library. Substandard, perché sub? Perché contiene effettivamente delle funzioni base, una sorta di substrato, ecco, il suo concetto non è quello di fare, lui vuole creare proprio cose basse, a basso livello, proprio basilare, un substrato su cui puoi costruire cose più complesse, più avanzate, però un substrato sicuro ed efficiente secondo la sua mentalità. Dico sempre secondo perché c'è una corrente anti-DJB che sarebbe pronta a giurare fuoco, sangue, che il suo codice è poco che non è per nulla efficace, che è solamente una cozzaglia di porcherie, eccetera, eccetera. Lo stile, l'arte, i programmatori sono molto vanitosi su queste cose. Allora, riprendiamo i componenti della nostra struct sub Dio. Sì, no, fprint non esiste, è un'aberrazione. No, c'hanno, siccome sono system call. Allora, lui effettivamente, no, lui chiama, una cosa che ho omesso di dire effettivamente è questo, lui non fa utilizzo della libreria C standard, o meglio, fa utilizzo solamente di quelle che sono le system call, pagina 2 del manuale Unix, tutto ciò che sta a pagina 3 del manuale Unix è stato stracciato. Ciò non vuol dire che non fa utilizzo della libc, perché ovviamente anche le system call, almeno i wrapper delle system call, stanno nella libc parte. Ma lui ha stracciato tutto quello che già sta sopra le system call, non gli interessa. Tutto ciò che non chiama direttamente l'int 80 è stato annullato. Tornando alla nostra substdio. Int op è la nostra operazione, anzi è un puntatore, una funzione che verrà invocata, come abbiamo visto, come op int fd, che è il file descriptor, int x e che è un, no, int char star x, che è un puntatore, è un buffer, e int n, che è la lunghezza del buffer puntato da x. E poi abbiamo un int p, che è la grandezza di quanto effettivamente è occupato del buffer x. Ritorna il concetto. Io alloco, so quanto è grande, ma voglio sapere realmente quanto è occupato. Questo perché? Perché vedremo che lui fa molto uso della bufferizzazione nelle operazioni di input-output. Quindi sapere quanto ha un buffer gli fa comodo. Cosa fa? Lui deve leggere, deve scrivere k caratteri e ha un buffer più grande di k, lui se li scrive in un buffer, ma non li flasha. Aspetta che il buffer si sia riempito, dopodiché li flasha. E dopodiché ricomincia. In realtà, ora vediamo che ha più modi di operare, ha diverse funzioni, quelle che flashano il buffer all'inizio, prima di cominciare, poi lo scrivono, o quelli che lo flashano alla fine, quando è già bello che è riempito. Ovvero, c'è una funzione che dice: io non voglio sapere niente quanto è il buffer pieno, io intanto lo flasho e lo scrivo, dopodiché ricomincio a riempirlo e lo lascio là. Oppure ci sono quelle che dicono: io scrivo se c'è spazio, quando poi non ce n'è più lo flasho e me lo libero. Quindi fa un doppio passaggio. Ora lo vedremo dettagliatamente la cosa, magari così un po' poco chiaro. Ovviamente, quando lui dichiara, dovrei averlo scritto sopra, se non me l'è, no, me lo sono mangiato, scusate. Quando lui dichiara una sub stdio, quella è vuota, sono solamente puntatori, quindi non sono cose reali. Questa va inizializzata in un qualche modo, e va inizializzata tramite la funzione sub stdio fdbufff, nome un po' impronunciabile. Questa funzione non fa nient'altro che quello che noi ci aspettiamo. Guardate i tipi. Semplicemente delle assegnazioni, ovvero rende viva quella struttura che noi abbiamo dichiarato. Gli dà ciò su cui dovrà operare. Noi la dichiariamo vuota. Poi dobbiamo prendere un buffer e dedicarlo a quello, dobbiamo prendere la nostra operazione e dedicarla a quello, i nostri vari valori, poi vedremo che si ricalcolerà quando è necessario. Andiamo. Un register praticamente nei vecchi compilatori, perché poi la bontà del codice di DGB è quello che effettivamente è performante. Oggi se lo mettiamo su un Athlon neanche ce ne accorgiamo, o su quelli, non so, la cosa c'è, l'ultimo modello di Hyper 2000 sarcazzo, ma chi come me o qualcun altro c'ha ancora macchine come Pentium 166 in produzione, perché comunque quelli ci abbiamo e per le nostre attività che facciamo extra lavorative, extra universitarie, ce le dobbiamo tenere. Un codice come questo comunque raggiunge notevoli prestazioni. Io mi dichiaro la variabile su registro, un assegnamento su registro, non devo andare a leggere la memoria o la cache, ce l'ho proprio su una memoria velocissima. Sembra una cavolata, ma vallo a dire a un 486. Oggi sì, oggi è una cavolata, oggi non ha senso dichiarare quel register. No, lui non lo dichiara una struttura, questa qua è una funzione. Torno indietro. Lui li dichiara così, infatti a volte trago in inganno pure a me, perché non tutto vedevo parentesi graf e non mi rende, vedevo una spilza di cose, vabbè, sta dichiarando semplicemente dei parametri, non cioè dei parametri, dei dati. E poi mi vedevo la graffa, allora realizzavo, quelli non erano dati, erano l'esplicazione degli argomenti di qualche funzione. Andiamo a vedere quelle che sono le operazioni di out. Le due funzioni importanti per le operazioni di out sono la int sub dio put e la bput. stessi argomenti, stesso lavoro, cosa differiscono? Differiscono in quello che vi dicevo prima. Entrambe scrivono l'en character in S usando FD e l'operazione in esso descritte dal buffer puntato da from. Vi faccio vedere. Ci abbiamo S, che è la nostra struct di io con dentro il suo buffer personale, from, che è il buffer da cui leggiamo, e len, che è la lunghezza di from. Lui cosa fa? Lui, con questa funzione, vedremo che prende quello che c'è in from, lo copia nel buffer della nostra struct stdios, e dopodiché eseguirà l'operazione op della struct s sul buffer dichiarato nella struct stessa. Quindi fa prima una copia e poi utilizza realmente il buffer. Non utilizza buffer esterni alla struttura. Sempre per la storia dell'utilizzo del buffered. E le due funzioni differiscono proprio in questo. In come lui processa, una volta copiato nel buffer interno, quel buffer, se lo processa prima o dopo. Andiamo a vedere il codice, che secondo me ci rendiamo meglio conto. Dovrebbe essere nell'altra pagina. Ovviamente queste funzioni sono dentro il file sub stdio_out.c. Ecco qua la sub stdio put. Vabbè, register sub dio star s, register char star buff int len. Non ci aspetteremmo nient'altro. Dichiariamo un n e poniamo n uguale alla lunghezza del buffer associato alla nostra struct sub stdio. Avevamo già visto che n era la grandezza effettiva del buffer allocato dentro la struct. Se la lunghezza del buffer che noi vogliamo scrivere, buff, len è un dei parametri, è maggiore della differenza tra il buffer associato alla struct, quando parlo di buffer associato nei commenti mi riferisco al buffer associato alla struct S, e lo spazio già utilizzato dallo stesso, che è SP, allora occorre flushare il buffer, perché quello che io ho, len, non entrerà più nel buffer che ho disponibile. Ci siamo? Ripeto, qua ci vuole una lavagnetta, un altro monitor avrebbe fatto comodo, me ne rendo conto. Noi abbiamo la struct con dentro un buffer, dentro questo buffer poi abbiamo due indici, uno è la grandezza reale del buffer e uno è quanto è allocato di questo buffer. Ora lui cosa dice? Io devo scrivere dentro questo buffer tot, ma magari già c'è scritto qualcosa, quindi io devo valutare lo spazio libero che ho nel buffer per vedere se mi può contenere quest'altra quantità che io voglio aggiungere. Ora, se non lo può contenere, quindi se l'n è maggiore della differenza dello spazio totale meno quello che io ho già utilizzato, allora prima mi svuoto il buffer, quindi mi chiamo una sub-stdio-flush, che fa quello che noi ci immaginiamo, svuota il buffer, ovvero utilizza l'operazione op definita con i parametri che deve, quindi mi svuota il buffer scrivendolo sulla file descriptor. Infatti lui nel suo commento dice now s underscore p è uguale a 0, quindi io ho svuotato il buffer adesso. Flush. A questo punto fa un controllo un po' particolare. Lui definisce questo sub-stdio outsides, che per lui è la lunghezza, come dire, finché la lunghezza massima che può gestire. che può in un certo modo gestire, lui la definisce statica, cioè lui non gestisce, non scrive più in una volta sola più di subset di outsides. Quindi fa questo controllo: se n è minore di subset di outsides, allora lo pongo uguale. E dopodiché, finché len, la lunghezza del buffer puntato da buff, quindi parametro della nostra funzione, è maggiore della lunghezza del buffer associato, allora entro nel ciclo. E qui faccio un'altra verifica: se sub stdio outsides è maggiore di len, allora pongo uguale n uguale len, allorché chiamo la allWrite, vero cuore delle operazioni di out, con i parametri che seguono. L'operazione, puntatore all'operazione, il file descriptor, il buffer e la lunghezza effettiva. Successivamente, dopo la scrittura, aggiorno i miei contatori. Uscendo dal ciclo ottengo questa condizione, come lui ci fa notare. E quindi possiamo infine scrivere quello che è il nostro buffer dentro il buffer correlato alla struct. Scusate. Va bene. Antani. No, vabbè. No, S a quel certo punto, vabbè. P era la grandezza che finora era stata allocata del buffer utilizzato, la aggiorna. Né più né meno. A quanto abbiamo visto precedentemente. Antani, la fatemelo levare. Mi prosto e mi cospargo il capo di cenere. Vi vedo un poco straniti più che sulle stringhe su questa cosa. Capisco, ci vuole un po' perché entri in metabolismo. Ce ne renderemo meglio conto quando andremo a vedere proprio sul codice scritto da lui come gestisce queste cose. Allora ci rendiamo conto cosa realmente fa la funzione. Vediamo la bput che fa l'inverso. Finché io posso, finché ho spazio, scrivo, copio dentro il mio buffer associato. Vado avanti. Se trovo il mouse sono più contento. Quando ho finito di scrivere, prendo e fluscio, quindi svuoto. Hop. No, ho una mentalità da professore di matematica, con tutto rispetto al professore di matematica. Ha una mentalità matematica. Chi ha fatto analisi 2 lo sa, purtroppo. No, devi essere padrone. Una volta che sei padrone, sì, le utilizzi e magari ne... Non le devi riscrivere, queste cose le ha già scritte lui. Tu le devi solo utilizzare secondo il suo Dio. Ma appunto, questo qua si chiama la programmazione sicura secondo DJB. La all right che abbiamo visto prima. Il, i commenti, guarda, se vai su internet se ne trovano di tutto. E soprattutto DJB è noto per essere un flamer, con tutto rispetto, a cui Paschi fa una pippa. Ed è dura, è dura. Ed è molto dura. Tra lui e Teoderatto non so chi è peggio. Ecco, chi si è letto i flame tra Teoderatto, che per flamer anche lui insomma è peso, e DJB sa di ciò che parlo. Gli altri sono invitati a farlo, tra l'altro, per spirito ludibrico e divertente. La All Right non fa nient'altro quello che ci aspettiamo, ovvero: fin quando l'N è valido, scrivi, né più né meno. Ovviamente se la system call dà errore, a meno che non è un IR INTR, continua, altrimenti ritorna meno 1. E poi si gestirà error no. Sulle operazioni di IN non mi sono dilungato, anche perché l'orario è tardi, il caldo è tanto, sono analoghe a quelle di OUT, come ci possiamo aspettare, con qualche lieve differenza ovviamente, però il concetto è quello: bufferizzare, bufferizzare e controllare, bufferizzare e controllare. Nulla deve andare oltre ciò che deve. Andiamo a vedere un po' di codice di ELSMLM. Questo qua è il suo TargZ che si scarica dal sito. Allora, mi siedo. Abbiamo la nostra bella sfilza di include, così come ci aspettiamo, con tutto ciò che ci serve, comprese le open, il che è tutto dire. Allora, questo qua ci dovrebbe già dire qualcosa. Ripeto, ELSMLM, per chi non lo sapesse, è il gestore di mailing list per Qmail. Strallock file name dir. Strallock file name. Strallock line, né più né meno. Ora, queste quattro linee sono importanti. A parte flag archive, FD archive. Sub standard io SS archive, char archive buff 1024. Chiaramente vi ricordate i 5 valori della struct std io? Qua ne abbiamo già 3: l'FD, il buffer, la grandezza del buffer. È la struct dove poi verranno associati, ora vedremo. E così continua, vedete che lui li dichiara globali, proprio abbonda di roba globale. Tanto. Poi vabbè, qua c'è una my write, fd buff len, che poi potrà anche invocare, se gli verrà comodo. Varie funzioni die archive. Non entriamo nel merito, queste qua sono roba che risulta assurda. Però vedete, non utilizza printf o vari simili o funzioni simili. Lui ha bisogno di due stringhe, ha una define che gli definisce una str di e to sys, poi vi farò vedere come, perché questo qua mi ha fatto ridere, in cui c'è un intero e poi due stringhe. Se ne avesse bisogno qua tre, ha una funzione str di e trisys, dove lui può usare tre stringhe. Se ne ha bisogno quattro, avrà una 4 dove potrà mettere 4 stringhe. Fatal è un define che è in alto, però è una stringa. Io salto al main, se no dovremmo fermarci a ridere per un po'. Allora, My Deadline è una Strunk Strallock. Vediamo, qua si nota un po' di cose del suo stile di programmare. Io ho fatto vedere le funzioni principali, che erano, per esempio, ho fatto vedere la copy B, non ho fatto vedere la copies. La copies in realtà è una funzione di due righe. Cosa fa la strallock copies? Prende una struct strallock, che è vuota, perché è stata appena dichiarata, ancora mai utilizzata, e dall'inizio gli scrive codesta stringa. Perché non usa la copy B? Perché la copies viene utilizzata quando la stringa da inserire è una stringa null terminated, ovvero allo zero finale. Allora, quello che farà la copies non è nient'altro che invocare la cat copy B con my deadline deliver to mailing, che a quel punto sarà già un puntatore a un'area di memoria, e il size of, o meglio, l'str len delle libc però riscritto da lui, di questa stringa, che ovviamente essendo null terminated, perché così vengono definite quando c'è, definisce una stringa tra parentesi, è di default null terminated, tra parentesi, tra apicette, di default null terminated, il str len scritto by Bernstein di codesta stringa. E quindi ritorniamo alla nostra cat copy B che abbiamo già esaminato. Cosa fa la cat copy B? Lo sappiamo. Allocherà lo spazio se non è già allocato e scriverà dentro codesta. Qua abbiamo un'altra conoscenza, la cat B, la strallock cat B. E fa quello che ci aspettiamo. Prende una strallock, un buffer, che è outlogger, in questo caso è un'altra strallock, però a noi poco importa perché comunque col punto ci interessa il buffer, e la lunghezza di questo buffer. Faccio ben presente che questo buffer non è null terminated, o anche se il null terminated a noi non ci interessa niente, perché noi ci fermiamo all'n, che è la grandezza reale, meno lo zero, sempre. Quindi, fosse anche null terminated, non ce ne frega niente. In realtà sappiamo che all'n più 1 troviamo una z. Dopodiché abbiamo la cat s, che è come la cat b, semplicemente che è per le stringhe null terminated, ovvero due funzioni, due righe di funzione che chiameranno la cat b con my deadline, il puntatore a questa stringa, e la strl len by Bernstein di questa stringa 1. Idem, né più né meno. Andiamo più avanti, dove qua lui deve mettere, vabbè, stesso procedimento, lui deve creare l'archivio delle mailing list, quindi dovrà scrivere archivio slash numero del messaggio, anzi farà un po' di conti perché li divide a, come si dice, il, vabbè, per centinaia, quindi nella directory 0 ci saranno da 0 a 100, nella 1 da 101 a 199, antani fino così. Una cosa interessante è questa, la strallock 0. La strallock 0 praticamente non fa nient'altro che prendere la stringa della struct strallock e aggiungergli lo zero finale al posto della z, in modo che poi quando chiama la system call mkdir, che si aspetta una stringa null terminated, la trovi, in modo che quando chiama poi la open, tramite la open trunk, che comunque poi richiamerà la system call open, passandogli gli argomenti per avere un trunk, che sono o read o trunk, non mi ricordo più cosa c'è di mezzo, troverà la string null terminated che la open si aspetta. E qua arriviamo a ciò che era più oscuro. La sub stdiofd buff prende ssarchive, che se voi vi ricordate abbiamo visto, scusate, vado un po' avanti, next, qua dichiarato, eccolo qua,
prende questa structure di Dio, poi prende ra fd archive e fd archive buff e sets of fd archive buff. Ritorno dov'ero? Qua. No, non ero qua, ero un po' più avanti, qua. Gli darà una funzione che è una write, fd archive un int file descriptor, un fd archive buff un buffer di 1024 e un size off di questo buffer, sappiamo che essere 1024. Poi utilizzerà, beh, lui utilizza un altro wrap, put, perché fa due operazioni contemporaneamente che sono... No, l'ho saltata. Scusate. Sub stdio put. Farchive buff. Buff len. Vi immaginate cosa fa? Né più né meno di quello che ci aspettiamo. Copierà il buffer, questo buffer, dentro il buffer che ha associato poco fa, per len caratteri, né più né meno, e li processerà quando ne avrà di bisogno. Infine, no, qua siamo troppo infine, un po' prima, dove stiamo? Sì, è questo. Una notte sono stato mezz'oretta, ero stanco morto, non so che ore della mattina erano, a capire le indentature di questi if. Se mi seguite un attimo con gli occhi. No, perché c'è la graffa qua. Questo qua, sì, c'hai ragione. Quindi quello va là sotto, questo sta allo stesso livello di questo. Questo va qua dentro. Che se uno lo fa con calma è banale, ma se lo fai, se sei stanco morto, io ci ho perso mezz'ora. Questo sta ancora qua dentro, questo sarà qua dentro, e poi questi qua si chiudono, ok? Ce n'è altro. Io ho scompattato il TAR apposta, questo è il TAR che si scarica dal sito. No, per, dice, beh, per caso l'hai sminchiato tu, no, no, questo è il TAR che si scarica dal sito. E in QML è peggio. No, senza buon. A questo punto, visto l'orario, questo qua voleva essere un... proprio un'introduzione, un primo spin per mettere in grado di poter procedere, di poter guardare il suo codice avendo chiaro qual è più o meno la mentalità perversa, semmai ne avrete voglia dopo questo speech di farlo. Se ci sono domande, ben volentieri, però ora iniziate a capire anche l'unsigne di int e quell'int, andando avanti nelle funzioni, vedrete che li utilizza con perversioni particolari per determinati calcoli, per determinati varianti. Esatto.
Thank you.
No, in realtà...
Entriamo molto nell'esoterico se ci vogliamo entrare. Anzi, forse ci conviene intanto prima vedere la Reallock. Noi abbiamo visto che questa funzione viene chiamata quando lui nella strallock ready deve controllare se ha sufficientemente spazio, altrimenti lo alloca. Noi ci aspettiamo che, come nella funzione di libreria C, lui gestisca lo stesso buffer con, tramite la BKR, lo allarghi, lo slarghi e ne faccia operazioni. No, semplicemente alloca un nuovo buffer e poi sostituisce il puntatore. Cosa su cui non c'è proprio nulla da obiettare, anzi sicuramente è più pratica, tra virgolette, dell'altra, se vogliamo. Sicuramente da qua è una nozione di efficienza. Tornando ai veri problemi sull'allocazione della memoria. Allora, char alloc n. La system call è la malloc. Noi sappiamo che in realtà la malloc non è una system call, però in molti sistemi operativi sta ancora alla pagina 2 di manuale, soprattutto in alcuni BSD, almeno stava, ora anche là, bene o male, è stato sostituito dalla BKR, però Antani. No, no, lui ha un modo di gestire gli errori, comunque sì. R-no alla fine la gestisce, comunque i numeri corrispondenti sono gli stessi di quelli standard, perché comunque se derivano dalle system call devono rispettare quello. Sì, però in questo caso stray error. No, vabbè, per la gestione degli errori sicuramente la gestione degli errori è da vedere a parte, se vogliamo. Sicuramente come cosa è sensata, ma bisogna vedere perché questa malloc fallisce. Lui qua il controllo fa semplicemente sul non X. Malloc cosa ritorna? Ci ritorna meno un null se non è riuscito ad allocare. Non ci ritorna meno uno come le normali system call. O meglio, ci ritorna meno uno, comunque viene castato con un puntatore a nulla alla fine. Ci ritorna un puntatore. Quindi lui dice, se malloc non riesce ad allocare... è perché non c'è memoria. È quello che infatti viene chiamato quando solitamente succede un errore di questo tipo, lui chiama una die underscore no mem. Quello che ci interessa è vedere ciò. L'unsigned int n è un alignment n-n and alignment meno 1. Un attimino, un piccolo dramma. Next. Alignment è 16. Più n che quanto noi avremmo richiesto di allocare. Più tutto ciò. Perché tutto ciò? Quando noi allochiamo con malloc, non allochiamo sullo stack, allochiamo sull'heap. L'heap sappiamo che tra una struttura malloc e l'altra, no, tra una parte di memoria allocata, ci stanno delle strutture. Uno dei problemi maggiori relativi all'heap overflow e alla free su queste strutture è quello di poterne sovrascrivere e fare puttanai. Con questo sistema
noi allochiamo qualcosa oltre quello necessario in modo da non fare puttanate. Non è da sottovalutare come cosa. Per quanto riguarda quello che dicevi tu, è vero, ma lui i controlli li fa,
perché lui è vero che non controlla quanto alloca, però controlla lo spazio di memoria che gli serve realmente. Può essere opinabile come metodo. Io dico, il controllo lo potevo fare qua, ma lui dice qua, a qua non mi interessa controllare quello, qua mi interessa controllare che io non vada a imputtanare altra roba. Il controllo su quello me lo sposto a un altro livello. Capisco la sua mentalità, non è lineare, concordo, scrive come un cane, concordo, funziona bene, se uno vuole impazzire, libero di impazzire, la mattina alle 7 questa roba fa impazzire, arrivi a mezzogiorno che stai, io non so, non mi drogo, però sicuramente stai in un altro mondo, soprattutto se sono i primi tempi. C'ha le visioni, cioè ti sogni roba strana, la notte hai problemi di tanti verticolari, cioè tutto quello che vuoi, concordo. Però effettivamente quella sicurezza tanto male, si vanta di cose che poi, se avete notato, lui dice sì, ma fa tutti questi controlli che fa, non sono poco efficienti. Lavora su puntatori, non fa controlli o copie assurde, anche, vi faccio vedere... come si fa per esempio la sì, non l'ha mai modificato da allora, quindi. Anche qua quando fa la copy for byte, vedete, non fa un ciclo for con contatori per cui devi fare jump, lui va, vai jump incondizionato stavolta. Il compilatore, quello altro, lo ottimizza con un jump incondizionato dove non fai nessun controllo. Il controllo te lo fa direttamente sulla validità del puntatore. Ovviamente. Deve uscire in qualche modo. Però non c'è il break, c'è il return. In alcuni casi chiama il break, in altri casi simile a questo, perché lui tende a fare cicli for così. È una scelta, perché oggi un compilatore ottimizzato se ne frega di queste cose. Però lavora tutto su puntatori anche in questo caso. Si sposta agilmente, non fa controlli pesanti.
Ma questo è un mob con incremento e poi fai il jump ogni 4 mob incremento.
Esatto. Sì. Del processore tranquillamente.
Perché non sa chiamare sempre le stesse cose.
Esatto.
Cioè, molto meglio chiamare un mob e poi un'addizione. Poi un mob e un'addizione perché vanno le pipeline differenti.
Questo è la topografia di un CPU.
No, 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 pipeline ce l'hai anche su una CPU sola. E questo è quanto, se poi abbiamo altre domande o cose, perché detto, non vorrei essere una cosa troppo approfondita, potremmo stare qua anche a guardarci tutto il codice, a trovare qualche puttanata che secondo me poteva essere fatta in un altro modo, ma alla fine studiandoci si trova qualche motivo per cui effettivamente nella sua mentalità, cioè mettendosi dal suo punto di vista, per quanto sia difficile non ci si riesce fino in fondo, alla fine si ritrova comunque una giustificazione a quell'unsigned piuttosto che a quella cosa. Perdendoci tempo si riescono a trovare le giustificazioni, comunque si capisce che non l'ha fatto così solamente per amicizia o per sport, che comunque ci ha pensato prima di scriverlo, a differenza di tanti altri che magari c'è Java, oggi lo scrivi e poi ci pensa lui. Questo qua però permette a un programmatore di farsi meno problemi, come dicevo prima, non ti dice di usarlo senza coscienza, certo, usarli senza coscienza, sti cazzi, però ti permette di avere delle cose più sicure che ti evitano determinate cazzatine, con cui puoi fare dei controlli più agevolmente senza doverteli reimplementare perché già ci pensa lui a controllarteli. Le mie conclusioni possono essere che effettivamente parte delle leggende metropolitane sì sono vere, QML è effettivamente sicuro e può essere realmente efficiente. Le funzioni di DJB possono essere sicure e efficienti, dipende chi è. Da qui la licenza di DJB, lui non vuole che si modifichino i suoi programmi perché si rende conto che ha una stile di programmazione così singolare che non tutti riescono a utilizzarlo brillantemente o ottenendo i suoi risultati, ragion per cui la quale, visto che io l'ho scritto così perché ho le mie fissazioni, il sarcazzo mi pare, la roba è mia, se lo vuoi modificare ufficialmente prima deve passare da me. E questo è quanto.